La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
18:38, buonasera, buon lunedì da Paolo Papili, primo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso. Finalmente ha ripreso il campionato dopo la lunga pausa invernale, purtroppo però la cappatina Bassano non è stata felice perché i dorici sono stati sconfitti 1-0 sul campo dei Veneti, una partita che l'Ancona non ha ben interpretato, un approccio sbagliato alla partita, senza tirare in porta con convinzione. Insomma, il Bassano ha meritato senz'altro la vittoria per il gioco che ha saputo imprimere, però alla formazione biancorossa manca un calcio di rigore grosso come una casa nei minuti finali. Azione chiarissima davanti ancora ai nostri occhi, l'abbiamo raccontato in presa diretta anche con un po' di stupore, perché il colpo di testa di Paolucci su un traversone proveniente all'interno dell'area di rigore sembrava essere indirizzato nell'angolino basso. Invece il buon tempone del giocatore in maglia del Bassano, e parliamo di Formiconi, maglia numero 2 se ricordo bene, ha alzato il braccio e ha toccato volontariamente il pallone all'interno dell'area di rigore. A rimetterci non è stata soltanto l'Ancona, che non ha potuto battere il calcio di rigore, che ci stava e lo sottolineiamo, ma è stato anche il suo capitano Ricci, che è stato espulso in maniera incredibile. Cristian Camilletti, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a te Paolo. Sì, hai detto bene, manca ancora una volta, per l'ennesima volta, a questa Ancona, nonostante una partita, dobbiamo dirlo, partita meritata la sconfitta sul campo, forse una delle Ancone più brutte della stagione, però c'era un rigore veramente troppo grande per non essere dato, cioè troppo evidente su quel colpo di testa di Michele Paolucci, e lì c'è stato un doppio portiere praticamente in quella fase. Ancora più clamoroso se andiamo a vedere nel proseguo dell'azione, dove appunto giustamente i giocatori dorici hanno fatto campanello intorno all'arbitro chiedendo qualcosa che era sacrosanto. E cosa succede? Di clamoroso che, mentre il nostro capitano fa il capitano, si avvicina all'arbitro per allontanare tutti i giocatori della squadra che appunto lo avevano contornato, cosa fa l'arbitro? Beh, decide di sparare un po' nel mucchio con il cartellino giallo. Un cartellino giallo che, da quanto sappiamo, doveva essere all'indirizzo del neoacquisto Leandro Vitiello, e invece l'arbitro si è giustificato dando questo giallo al capitano Luca Ricci, dichiarando addirittura prenditi questo giallo, dai, che ti importa.
Perché praticamente il signor Di Tullio si era completamente dimenticato che Ricci era già stato ammonito, esatto, nel primo tempo. Insomma, dopo il danno la beffa, e questo è il caso di questa sera. Però la riflessione, cari ascoltatori, che vorremmo fare anche con voi, che potete scriverci al 334 35 20 488 sms e whatsapp, oppure attraverso una mail diretta @radiotua.it, ma avete anche la possibilità di scriverci sulla nostra bacheca Facebook, ci sono dei commenti che andremo a leggere. E come mai che questa squadra dopo 22 giornate non ha avuto un calcio di rigore a favore? Come mai? Eppure di episodi ce ne sono stati, iniziano a essere diversi.
Qua almeno se facciamo i conti, almeno 6 punti mancano.
Sì, poi dovuti, i rigori bisogna tirarli e segnarli.
Giustamente.
Però tu intanto darmeli.
Allora, abbiamo ancora negli occhi, perlomeno io ancora ho negli occhi, il rigore non dato a Pordenone. Una maglia che si è allungata vistosamente in mezzo a quell'area di rigore. L'abbiamo visto noi dalla tribuna, e che eravamo lontani rispetto alla porta, figuriamoci l'arbitro che era lì. Non lo so, un rigore mancante, per carità, dopo partita vinta con il Parma, quello di ieri, come dici tu...
Vogliamo parlare di quello a Mantova? Vogliamo parlare di quello dato contro nei secondi finali di una partita?
Quello a Mantova, Paolo, io vabbè non ero lì con voi, ma vedendo le immagini dalla TV con l'arbitro coperto, lì si è proprio capito che l'arbitro, vedendo la fase finale del giocatore a terra, ha tirato a caso, ha proprio tirato a caso. Lo vedo a terra, do calcio di rigore. mai una volta che succedesse per noi, però
no, non
questo,
è mai, cioè, esatto, non è mai successo. L'Ancona i punti in campo se li è dovuti sempre sudare, non ha mai avuto la possibilità di vincere con un po' di fortuna,
no,
con un episodio a favore, perché guardate che noi questa sera abbiamo aperto i microfoni con fare polemico, non è nel nostro solito, ma vorremmo sottolineare il nostro punto di vista, magari condividendolo proprio con voi che siete all'ascolto. Cioè, il Venezia, magari, se incappa nella giornata storta dell'arbitro, c'è un episodio a sfavore, ha una possibilità la giornata successiva di riscattarsi e, perché no, asfaltare l'avversario di turno. Una squadra come l'Ancona, che è invischiata nella zona bassa della classifica e ha bisogno come il pane di punti per venirne fuori, se gli capita la giornata storta dell'arbitro e se lo stesso decide a sfavore, gli episodi contano, contano e come, e fanno rumore, fanno anche tanto male, soprattutto per chi ha visto la partita, soprattutto per chi si è sciroppato una trasferta non agevolissima, soprattutto per chi magari ha incitato la squadra dal primo al novantesimo, e sto parlando di quei fantastici 70-80 supporter, quanti erano, che non hanno mai smesso di incitare la truppa biancorossa, che, d'accordo, e lo rimarchiamo, e magari sarà motivo anche questo di dibattito, di riflessione, non hanno interpretato bene questa gara. Qualche responsabilità forse ce l'ha anche mister Brini? Cioè, come si fa a chiudere l'anno con una bella vittoria con la Reggiana e andare a disputare una gara del genere a Bassano? Su questo siamo critici nei confronti della squadra, perché...
ma anche loro l'hanno capito, anche loro lo sanno.
Perché era piuttosto lampante, sì, no? Sì. Perché si può perdere, ma se lo si deve non si può non tirare mai una volta in porta, no?
Certo.
Eppure, quando mister Brini ha voluto dare un segnale, ed era il 20°, 21° della ripresa, inserendo, no, l'attacco forte con il nuovo entrato, il nuovo arrivato Paolucci, Samb,
Vitiello,
che a me è piaciuto, sì, quel poco che molto ha giocato, grande personalità in mezzo al campo, pur non essendo ancora in piena forma, il Bassano si è spaventato, ha avuto quei 5-6 minuti di difficoltà, poi ha saputo comunque uscirne bene, soprattutto lungo le catene laterali, dove i giocatori che mi hanno colpito di più, oltre a Candido, che è stato praticamente ovunque, dappertutto, mi ha meravigliato la prestazione di Laurenti e di e Crialese, che è lungo quella fascia hanno spesso impensierito l'Ancona, da lì sono arrivati i pericoli maggiori. D'altro canto, l'Ancona proprio sulle corsie laterali non solo ha sofferto, ma non ha saputo mai restare neanche in equilibrio. Il campo di Bassano sotto la tribuna, ghiacciato, ridotto malissimo. Quelli del Bassano erano in piedi, correvano, i nostri erano sempre a terra.
Su quella fascia là sotto la tribuna effettivamente hanno trovato tutti difficoltà. Prima De Silvestro, D'Affara, però è anche vero, come dici tu, i nostri erano per terra, pronti via, già scivolavano da quella parte. Però è anche vero che i giocatori del Bassano stavano in piedi.
E rimarchiamo, quindi... e continueremo per tutta la serata a dire che se tu mi dai quel calcio di rigore che c'era al 91esimo, magari portiamo a casa un pareggio, isperato a quel punto, la squadra entusiasta del risultato acquisito del punticino. Se Paolucci segna è ancora meglio, perché certo, era l'ultimo arrivato. Quindi si pompa un po', si prepara la gara con la Maceratese, che a questo punto in chiave salvezza diventa molto molto importante. Anche perché poi, badate bene cari amici all'ascolto, che le prossime due gare l'Ancona le disputerà in trasferta. Non facili peraltro, con il Venezia che non ha certo bisogno di presentazioni di per sé, dopo il mercato di riparazione che si è ancora più irrobustita, e dopo il 3-0 rifilato alla Reggiana che sarà anche in crisi, ci sono novità da Reggio Emilia, ve le sveleremo a breve, e insomma aspetterà questa partita cercando di fare di un sol boccone l'Ancona. Il Modena pure non è stata a guardare, il Modena è in piena lotta per la salvezza, ha perfezionato dei colpi, Modena che sta dando fastidio all'Ancona nella trattativa che vede del Sante, che coinvolge Del Sante, dell'Ancona, che sta cercando di prenderlo dalla Juve Stabia. Insomma, vedete, ci sono tante dinamiche che fanno riflettere e spaventano un pochino.
Sì.
Allora, per questo continuo a dire che se dopo 22 giornate non c'è un calcio di rigore a favore, non c'è mai quell'episodio che una squadra che ha alla ricerca disperata di punti, alla salvezza, deve trovarli, perché contano, perché non abbiamo la possibilità di Venezia e Parma. L'Ancona è lì, è giù, e quindi un episodio a favore fa la differenza davvero, e invece incide tantissimo se questo non c'è mai. Christian.
D'accordo, pienamente d'accordo.
O Phil Collins.
Anche adesso sì, adesso. Grignani, adesso ti chiamo Grignani. Tanto per...
Stiamo parlando di una simpatica foto che ha fatto il giro del web, che ieri ci siamo scattati in piazza Bassano. Tra l'altro molto bella, ci siamo dati la mano sul ponte di Bassano, sì. Ma non è servito per ritornare a casa con il sorriso.
Assolutamente. E sì, guarda, ritornando appunto a questo episodio, io effettivamente va sottolineato, cioè dopo 22 partite, perché, mi domando, diamo fastidio a qualcuno? Non c'è abbastanza forza all'interno del palazzo per quanto riguarda il nome dell'Ancona? Può essere.
Ma noi ci siamo lasciati dopo i torti subiti a Mantova con il direttore generale Mancini, che diceva: ci faremo sentire in Lega. Beh, insomma, o non ci hanno ascoltato o non c'è stata ancora la...
Hanno spento proprio l'audio, secondo me.
Ecco, hanno spento proprio l'audio, dici.
Guarda, io adesso sulla prestazione, effettivamente, che non c'è stata, vorrei guardarla dall'altra faccia della medaglia, ovvero tu mi insegni che dopo 3 settimane di stop è anche difficile ritornare pronti via e avere subito quell'atteggiamento propositivo.
Sì, ne abbiamo parlato anche ieri, sì. Cristian, però possibile che sempre a noi anche gli altri sono stati fermi 3 settimane?
Secondo me lì ha inciso molto prendere quel gol a freddo là dopo 4 minuti, e l'Ancona purtroppo noi l'abbiamo vista in questa stagione che come prende un gol, soprattutto in trasferta, poi è difficile. Se invece riesce a mantenere il risultato in parità o andare in vantaggio, ha un altro tipo d'approccio. Secondo me lì ha voluto dire 4 minuti, ha preso quell'infilata da, posso dirlo, da polli, perché effettivamente è stata un'infilata da polli quella, e prende il gol e poi la partita finisce lì. Mi ha un po' ricordato la partita tipo come con Lumezzani in casa. Prendi il gol... Arrivederci, grazie, cioè finita.
Guarda qui che immagine, sì, che ci fa vedere, no, il nostro Stefano Fera, che ieri proprio con uno scatto da fotografo ha fermato un fermo immagine perfetto, che ci fa vedere, che ci fa visualizzare il colpo di testa di Paolucci, che si sta per indirizzare nel palo basso, e l'intervento con la mano di Formiconi del difensore. L'arbitro è dietro Frediani e un centrale di difesa, credo, o addirittura no, l'attaccante Maestrello, che era ritornato nelle retrovie per dar manforte al pacchetto arretrato. Sembra ben posizionato, non è coperto l'arbitro.
Sì, no, ma anche in diretta la posizione dell'arbitro avevo notato perlomeno che era messo bene, quindi... No... Non so che pensare. Vedi il calcio d'angolo, perché ha visto il calcio d'angolo l'arbitro, quindi la deviazione l'ha vista.
No, l'ha giudicata proprio involontaria.
Cioè, già posso capire, magari non do neanche il calcio d'angolo, non ho visto... ma no, tu dai il calcio d'angolo, quindi l'azione l'hai vista, la dinamica dell'azione.
Lui nel dubbio non c'è mai niente per l'Ancona, no, né per l'Ancona il signor mai. Dettuglio, no, no. Né per tutti gli altri che hanno commesso degli errori clamorosi in questo campionato. Ricordiamo, 22 giornate, 0 rigori. Io a memoria non ricordo una stagione del genere. Gli ultimi rigori che l'Ancona ha battuto quest'anno sono stati in Coppa Italia con il Sud Tirol, era Coppa Italia Team, che pure è andata bene quel pomeriggio. Abbiamo perso l'unico attaccante, Luca Cognini, e adesso stiamo cercando, con questa finestra di mercato dove l'Ancona è in pole position su molte trattative, per cercare appunto di prendere l'attaccante. 334 35 20 488 prima della pausa pubblicitaria, sempre Cristian Camilletti e Paolo Papili in questo infuocato lunedì, perché siamo ancora molto arrabbiati per la sconfitta di ieri. Diamo lettura dei messaggi che sono arrivati partendo da Facebook, dalla nostra bacheca, che potete sempre consultare perché ricca e foriera di notizie non solo riguardanti l'Ancona. Roberto ci scrive: siamo ingenui come squadra, ma quando i rigori ci sono bisogna darli, non bisogna guardare il colore di maglia. Simone se la prende con i scivolamenti dei nostri giocatori, non hanno messo le catene alle scarpette, usato l'antigelo. E poi c'è dilettanti, che adesso è un termine un po' troppo eccessivo, forse dettato dal malumore, dal dispiacere per questa sconfitta. L'Ancona, adesso dobbiamo anche dire che ha disputato delle belle partite durante l'anno, una di queste è stata proprio con la Reggiana, con il Parma, San Benedetto, quindi adesso non usiamo termini troppo forti, giusto criticare la prestazione della squadra ieri, che non ammette giustificazioni, ma soprattutto sottolineare anche l'errore arbitrale. che ci può stare, ma iniziano a essere diversi. Aspettiamo i nuovi innesti e quelli che devono arrivare, scrive Luigi. Era un campo difficile, loro puntano ai playoff e tra l'altro venivano da un momento di difficoltà. Spazio agli SMS, ci vuole la moviola se l'arbitro non vede, questo vecchio discorso, però mi sembra che almeno per la Serie A saranno tranquilli a breve, no?
Sì, sì, a breve ci sarà anche VAR, quello.
VAR,
la VAR, la VAR, la VAR. Sì.
Brutta Ancona, zero tiri in porta, ma come si fa? Non vinciamo nemmeno se viene Messi, non possiamo recriminare sempre per i rigori non dati, fa parte del gioco anche se c'erano tutti. Concordo in parte, ho spiegato il motivo del mio pensiero, della mia arrabbiatura, perché i rigori se ci sono bisogna darli d'accordo, però gli episodi fanno la differenza in un campionato dove l'Ancona deve agguantare al più presto la salvezza, perché non è bella per niente la classifica dell'Ancona. Paolo, ieri ero a Bassano, scrive Paolo da Monte San Vito, il rigore c'era veramente, non si è visto bene, ciao. Noi eravamo in linea, non abbiamo avuto esitazioni, in linea no, ma quasi, non abbiamo avuto esitazioni.
Diciamo che gli ospiti, il settore ospiti era dalla parte opposta, quindi magari era un po' più difficoltoso per loro veder bene, ben limpido come era l'azione. Noi invece l'avevamo proprio ben chiara, un'immagine proprio aperta, quindi impossibile sbagliare, impossibile.
Piuttosto, e chiediamo scusa, non ci siamo resi conto subito dell'espulsione a Ricci, nel senso, e lo spieghiamo, abbiamo visto un cartellino rosso, Ricci che protesta, ma poi ci sembra che il giocatore ammonito è Vitiello. In realtà c'era il cartellino rosso per Ricci che non abbiamo visto, perché ancora arrabbiati e presi dal commento sul calcio rigore non convalidato, non abbiamo visto allontanarsi dal terreno di gioco. Ci abbiamo messo qualche minuto e chiediamo scusa, in radiocronaca, concitati come eravamo, abbiamo tralasciato un dettaglio non di poco conto, perché erano i minuti finali e quando una squadra gioca in 10, in questo caso l'Ancona, non siamo stati proprio precisi nella nostra radiocronaca. Ancora scusa a voi che ci seguite invece con tanto affetto. Gianni Red Bull, è inutile sta a discorre, quando si scende in campo bisogna starci con la testa, devono stare concentrati dal primo minuto, no dopo passata mezz'ora. Bene, ok, è la solita Ancona, debole, ho paura che quest'anno nemmeno il Padre Eterno ci salva, il calendario non ci aiuta per niente, anche il mister come le prepara queste partite. Ecco, qualche critica nei confronti di mister Brini, ed è la prima volta quest'anno?
Sì, credo di sì, però dai, fondamentalmente la squadra era quella, cioè l'11 da mettere in campo era quello, pronti via, non è che potevi già subito mettere in campo magari al primo minuto Paolucci o gli altri. L'11 era quello che ha giocato nel corso della stagione, poi possiamo criticare
11 diverso comunque, Cristian, scusa se ti interrompo, dall'Ancona Reggiana, e un mister che alla vigilia di questa partita era un po' preoccupato proprio dall'atteggiamento che avrebbe potuto avere il Bassano lungo le corsie laterali. Quindi, se hai già questa sensazione, perché sfidare l'avversario con questo metodo, con il 4-3-3?
Non voleva, secondo me, non voleva cambiare quello che è stato appunto il diktat della stagione. Una squadra che sul 4-3-3 fino a questo momento ha costruito la sua classifica, una squadra che ormai aveva comunque trovato una sua identità. Poi puoi sbagliare qualche partita, ci sta, però aveva trovato la sua identità, quindi non se l'è sentita molto probabilmente di cambiare la tattica o qualche interprete. Ha puntato su quell'11 che gli stava dando fino a quel momento qualche risultato, e poi naturalmente sappiamo, a stretto giro, se non già dalla partita con la Maceratese, secondo me dei cambiamenti ci saranno, non tatticamente probabilmente, però qualche innesto all'interno dell'11 titolare diverso sicuramente ci sarà. Però, stando, e ci allacciamo magari al mercato biancorosso, dai giocatori che stanno arrivando o che potrebbero arrivare, nulla toglie che questa squadra nel corso del girone di ritorno possa cambiare identità anche dal punto di vista tattico.
E dipenderà come andranno in questi giorni di calciomercato, dove, come abbiamo ricordato, l'Ancona è attiva, e poi nella parte conclusiva della trasmissione, e non solo, andremo con tutte le notizie del calciomercato, però l'apertura è doverosa dedicarla alla partita di ieri che si è consumata con la vittoria del Bassano nei confronti dell'Ancona per 1-0. Mamiani non è un consigliere di Lega, scrive Cristiano, questo dimostra quanto contiamo, bisogna che ci facciamo rispettare, lui si deve far sentire, non farsi prendere per il sedere, anche se è difficile, va bene. Poi c'è un'altra battuta che sorvoliamo, ma il concetto di Cristiano è molto chiaro. Ragazzi, l'Ancona attuale è questa, guarda un po' da dove arriva questo messaggio, da Singapore ce lo scrive il nostro collega Stefano Rispoli, che salutiamo se ancora all'ascolto. Il Bassano è nettamente più forte come tre quarti delle squadre di questi gironi, di questo girone. Non c'è da stupirsi per questi risultati altalenanti. Brini non a caso predica esperienza. Bisogna solo aspettare che la società perfezioni altri acquisti, nella speranza che si integrino presto in squadra. C'è da intervenire anche in difesa, non solo in attacco. Quanti rigori mai dati, anche colpa di una società che purtroppo non ha ancora abbastanza credibilità e forza per farsi sentire a certi livelli. Pensiero del nostro collega e amico Stefano Rispoli da Singapore in questo momento, che salutiamo se è in ascolto. Ha voluto anche lui lasciare il suo pensiero, lasciare il suo commento. Torniamo ad analizzare prima del break pubblicitario, poi ci fermiamo davvero perché l'introduzione è molto lunga, ma di cose da dire ne avevamo quest'oggi. Volevo sottolineare il fatto del 4-3-3 e della presenza di Momente come riferimento centrale. Non mi guardare male, io no. Lo so che sei il difensore principe di Matteo Momente, però secondo me ormai gli esperimenti ne abbiamo fatti molti. Matteo Momente non può agire in quel ruolo, almeno secondo il mio punto di vista. E soprattutto, e questa è una sua, non è una sua precisa responsabilità, di palle a lui non gli arrivano proprio.
Vero.
Perché anche ieri il centrocampo, Gelonese non mi ha convinto, Zampa, prestazione sottotono nella maniera più assoluta, non gli hanno dato un pallone. Lui, povero ragazzo, di certo che cosa può fare se non riceve un suggerimento? Però forse non è proprio quello il suo ruolo, ormai lo abbiamo capito.
No, lui gioca sicuramente meglio se gli affianchi qualcuno, quindi proprio con due punte lui sa gestirla meglio. Però, come dici tu, a questa squadra è dall'inizio della stagione che effettivamente manca un regista. Manca un regista, un giocatore dell'ultimo passaggio. E senza far nomi, proprio nel corso del primo tempo avevamo vicino a noi un dirigente e mi diceva: beh, qui bisogna intervenire in difesa, mi diceva. Io ho detto: più che in difesa, questa squadra avrebbe rapidamente bisogno di un centrocampista, di un regista che detti i tempi, perché è lì che serve effettivamente, perché se non arrivano i palloni agli avanti dell'Ancona, il problema sta lì. Poi puoi avere giocatori a centrocampo come Ajay che si fa il mazzo per 90 minuti, e puoi avere altri elementi, però manca. Si vede che manca un qualcosa a quel centrocampo, si vede proprio. E poi, come dici tu, va bene tirare la croce addosso alla punta centrale dell'Ancona. Adesso non sto a fare il difensore di Momente, però lo dico dall'inizio della stagione: se a questo povero Cristo non arriva una palla, poi le puoi sbagliare chiaramente, ma se non ti arriva un pallone non è che puoi pretendere che se ne tocco uno poi lo metto anche in porta, perché o ti chiami Cardi o ti chiami Trezeguet, ma se Momente gioca in Lega Pro, ha fatto tutta la stagione, tutta la carriera in Lega Pro praticamente, ci sarà qualche motivo, altrimenti giocava in Serie A.
19 in punto, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Serve uno che porta avanti i palloni, che ha delle idee. Chissà che il nome di Imperio Carcione non torni d'attualità, anzi è già d'attualità.
Sarebbe un gran colpo. Poi qualcuno potrà dire: ma è vecchio? 34 anni?
32.
Allora io dico, nel ruolo di regista non serve essere più giovani. Io faccio adesso, per carità, con le dovute proporzioni, pensi a Pirlo, 36-37 anni, giochi da fermo. Cioè, nel ruolo di regista non serve correre, devi avere i piedi. Quindi hai 32, ne hai 33 o ne hai 35, io ne ricordo un altro, Magoni.
Oscar Magoni,
quando venne in Ancona, 35-36 anni aveva?
Un po' di meno forse, ma eravamo giù di lì.
Era verso il termine della carriera. Io ricordo che stagione che fece con Simoni. Ecco, cioè, in quel ruolo lì non serve essere, diciamo, nell'età di mezzo da calciatore, 27-28. Se ne hai 30-32-33-34 va benissimo. L'importante è che hai i piedi. E Imperio Carcione, guardate, lo dico seriamente, non è un giocatore che io possa conoscere così bene.
Non è della tua scuderia.
No, ma fonti attendibili dicono che è un signor regista.
Anche in grado di sfruttare le punizioni. Mamma mia, quante puntate vi aspettano questa sera su Radio Tua. 19.01, ci fermiamo per il break pubblicitario. Continuate a scriverci 334 35 20 488. A tra poco.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumata lavoratori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19.05 Radio Tua, ben ritrovati con Punto Biancorosso. Spazio agli ospiti, Cristian Camilletti e Paolo Papiglia alla conduzione questa sera. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi al telefono Andrea Seno. Ciao direttore.
Buonasera.
Buonasera, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ieri eri a Bassano, non ti sei divertito molto, mi è sembrato di intuire.
Beh, sai, il campo era abbastanza ghiacciato, quindi venivano sicuramente penalizzate certe giocate delle squadre. Bassano sembrava più a suo agio, mi sembrava, soprattutto il primo tempo. Però il secondo tempo, insomma, l'Ancona non dico meritava il pareggio, ma insomma qualcosa di meglio ha fatto. Poi ho visto i tre nuovi inserimenti che sicuramente in futuro daranno sia peso che tecnica che esperienza alla squadra. Era una squadra organizzata che sa quello che fa. Ho trovato una squadra con i piccoletti che correvano sul ghiaccio sicuramente più attrezzati che quelli dell'Ancona, ecco.
Un Bassano che ha sorpreso proprio l'Ancona lungo le corsie laterali, no? In particolare sì. Candido, che ha fatto una gran partita, ma poi a noi è piaciuto molto sia Laurenti che il difensore laterale Crialesi.
Sì, sono buoni giocatori, io un debole per Proietti invece.
Beh, forse perché è un centrocampista come te.
Sì, ma alterna giocate di qualità, giocate fisiche, l'interdizione. Io è un paio d'anni che lo seguo e mi sembra che sia pronto per il salto di categoria, ecco. Poi Laurenti l'ho avuto io a Porto Tolle, è un giocatore che se capisce le qualità che ha e si disciplina in campo, ne avete anche quello di prospettiva.
È un Bassano che ha cambiato molto però anche durante questa pausa invernale, come mai?
Loro sono abituati, vedi Iocolano gli anni scorsi, quest'anno Ferrano che ho visto che non era neanche in panchina, sicuramente l'avranno già ceduto. È una società che ha le proprie regole, i propri comportamenti, una linea di gioco, anche gli allenatori non li sbaglia quasi mai, perché comunque tutti quelli che sono passati hanno fatto bene e con la squadra continua a giocare bene, quindi vuol dire che c'è una società che ha certe direttive, certe regole, e quindi tutti passano, tutti vanno, ma la società resta, come si suol dire.
Direttore, dov'è che non ti ha convinto di più l'Ancona?
Ma la scarsa personalità del primo tempo, secondo me, ha subito un po' troppo le giocate del Bassano. Dopo, insomma, ha dimostrato di avere qualità, di avere un'organizzazione di gioco. Io ho sempre stimato e apprezzato Mister Blini, l'ho incontrato più volte da dirigente, e so che può dare molto a una squadra. Infatti il secondo tempo si è visto, insomma, ha fatto qualche modifica e la squadra ne ha giovato sicuramente.
È un cantiere aperto ancora in questi giorni, alle prese con il mercato, per cercare di correggere, di robustire il più possibile l'assetto tecnico-tattico della compagine biancorossa. C'è stato uno scampolo di partita per Paolucci, che tra l'altro ha sfiorato il gol, se soltanto non ci fosse messo di mezzo Formiconi con la mano, dove l'arbitro ha sorvolato. Poi si è visto Vitiello, che è un altro che non ha bisogno di presentazioni, la categoria la conosce, quindi dovrebbe essere un'altra Ancona in questo girone di ritorno, al netto però che anche le altre squadre si stanno rinforzando tantissimo.
Sì, ho visto Venezia sta facendo la parte del Leone col Parma, tra l'altro poi domenica c'è la partita importantissima, che se Venezia dovesse vincere metterebbe una serie ipoteca sul risultato finale, almeno per la prima posizione. Però sì, in effetti vedo che ci sono diversi movimenti e le squadre da metà classifica si stanno rinforzando parecchio.
I nostri radioascoltatori ricordano Andrea Seno da giocatore, e io mi ricordo particolarmente un gol a Foggia in una sconfitta in Serie A nel 92-93.
Sì, era il mio amico Centofanti, me la preparo bene la palla.
Sì. Un gol che vidi dal vivo, tra l'altro, con grande rammarico, con grande dispiacere. Vabbè, però era la vendetta del 3-0 dell'andata con gli argentini che fecero impazzire il Dorico quel giorno. È passato un po' di tempo.
Sì, 15 anni,
sì. Di più, purtroppo di più.
25.
Purtroppo di più. Andrea Seno, guardando invece il panorama calcistico di livello nazionale, quindi parliamo di Serie A, l'Inter, tua vecchia squadra.
Ma l'Inter sembra che abbia messo un po' di ordine, i giocatori che stanno nei propri ruoli, vedi, mezzo fusione. Prima insomma uno andava a destra, uno a sinistra, adesso ha dato un po' di ordine, è riuscito a far fermare qualcuno per ruolo, e poi con la qualità che hanno da metà campo in su, insomma, se stanno ordinati in campo, prima o dopo secondo me il gol lo trovano, ecco.
Sabato uno guarda Napoli, la partita Milan-Napoli, e si accorge che forse qualcosa di buono nel nostro calcio c'è ancora.
Sì, mi sono divertito sabato della partita, mi sono divertito perché comunque hanno giocato larghi, hanno giocato a viso aperto, colpo su colpo, il Milan poteva pareggiare, il Napoli poteva chiuderla, magari fosse sempre così. Ma poi vorrei sottolineare anche finalmente l'Atalanta, che insomma sta mettendo anche altri 2,99 in campo domenica, cioè ha trovato il modo per poter far sì che i risultati vengano accoppiati al lancio dei giovani di qualità. Quando ci sta un allenatore col coraggio che fa lavorare, una società che li protegge, ben vengano, ed è un bene per tutti, per la nostra nazionale, per il pubblico che comunque piace vedere il ragazzo in campo, si appassiona. Diciamo che è un buon periodo secondo me per il calcio italiano, ecco.
Atalanta è una bella storia, assolutamente. Guardando invece, purtroppo, perché un giorno speriamo di rivederci anche l'Ancona in Serie A con una società magari attrezzata al pari dell'Atalanta, ritornando alla Lega Pro, al girone B, come mai il Padova, che pure ha cambiato tanto proprio come il Bassano, non ingrana?
Beh, non è che non ingrani, io li seguo, sono amico, sì, direttore, allenatore, è stato un attore. E domenica ha perso una partita incredibile, l'ho vista oggi, cioè il primo quarto d'ora, 20 minuti, poteva essere 4-0 per il Padova, poi ha preso un gol strano e non si è riusciti a far gol, però il Padova veniva da una serie di risultati ottimi, buoni, era 3 punti dalla prima, domenica ha perso, ripeto, un'occasione importante, però secondo me il Padova darà fastidio fino alla fine, perché comunque si è attrezzata, è una squadra poco dinamica potrei dire, ma molto esperta, e in Lega Pro alla lunga secondo me potrebbe pagare, ecco, non so se arriverà prima, ma sicuramente nelle prime 4 ci starà fino alla fine, ecco.
Nei playoff senz'altro.
Sì.
Grazie direttore, al piacere di ritrovarti magari su qualche campo prossimamente.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata al direttore sportivo Andrea Seno, ieri presente sugli spalti dello stadio di Bassano, per Bassano ancora 1-0. Certo, Cristian, stavo pensando, se il sabato vedi Milan-Napoli con quell'intensità, con quel livello, e il giorno successivo vieni a vedere al Bassano ancora, c'è un po' di differenza.
C'è un po' di differenza.
Molta. C'è un po' di differenza. Te lo ricordi, Andrea Seno?
Me lo ricordo, sì, me lo ricordo.
Centrocampo dell'Inter.
Ma io me lo ricordo ancora meglio con quello del Foggia, onestamente, ai tempi di Zema. Quell'Inter là di Ottavo Bianchi non è che fosse proprio un Inter di quelle belle da vedersi, però sì, un centrocampista che sapeva fare il suo ruolo. Hai sottolineato una cosa importante, il calcio italiano si è riscoperta che sa ancora sfornare giovani talenti italiani.
Commentavamo ieri in auto, no? Quando sentivamo la partita dall'Atalanta, è uscito Gagliardini per l'Inter, eccolo là, sono andati in campo altri giocatori giovanissimi.
Sì, Gagliardini tra l'altro storia. Che va bene il prezzo, però si sta confermando queste tre partite.
Ci puntano molto.
Sembra, adesso non lo dico perché sono di parte, però non è mai facile cambiare società in corsa, entri pronti via, sei già come se avessi giocato lì da sempre.
Noi anche in questo caso abbiamo avuto il fratello di Gagliardini, esatto. Perché noi i fratelli li collezioniamo tutti.
Posso dirlo, sì. Brutalmente, noi sempre i fratelli sfigati, sì. Brutalmente lo dico, ma in modo simpatico.
Sì, o proteggo soltanto Zarate, che secondo me Zarate ad Ancona poteva fare molto di più ed è più forte senz'altro di Maurito.
Sì.
Soltanto che Guerini lo impiegava in una posizione non consona al suo rendimento. Ricordiamoci che Zarate venne come miglior giocatore nella Bundesliga, come straniero nella Bundesliga, dal Norimberga. Esatto. Grande giocatore. Ma torniamo a parlare di Ancona, torniamo a parlare di girone B, 22esima giornata, Bassano Ancona 1-0, Fano 0 Albino Leffe 2, Feralpi Salò Alto Adige 1-0, Forlì Padova 1-0, Gubbio e Lumezzane, Maceratese Modena sono state le gare rinviate, Mantova San Benedettese 1-1, Parma 1 Sant'Arcangelo 0, Reggiana 0 Venezia 3 e Teramo Pordenone, appunto un'altra gara che è stata rinviata. Venezia comanda la classifica con 45 punti, Parma 42, Pordenone 41, Padova 39, Reggiana 37, Bassano 36, Gubbio 35, Feralpi e San Benedettese 32, Albino Leffe 29, Sant'Arcangelo 27, Maceratese 24, Alto Adige 23 in coabitazione con l'Ancona, Lumezzane e Forlì 22, Teramo e Modena 19 assieme al Mantova, e poi il fanalino di coda è il Fano con 16 punti. Ma in virtù della sconfitta patita dalla Reggiana tra le mura amiche con il Venezia, sentiamo che cosa ha da dirci Francesco Ferrari, collega amico del Resto del Carlino.
Manca solo l'ufficialità, ma si può definire conclusa l'avventura di Leonardo Colucci sulla panchina della Reggiana. Decisiva la sconfitta per 3-0 rimediata ieri al Mapei Stadium Città del Tricolore contro il Venezia capolista. Sconfitta rovinosa, un'ora di gioco dove la Reggiana ha mostrato un buon calcio, ha giocato alla pari con il Venezia anche dopo essere nata in svantaggio di un gol. Poi il rigore fallito da Ettore Marchi ha dato il via al dominio veneto, che ha siglato 2 gol nell'ultima mezz'ora di gioco. Un addio che era nell'aria, un addio che arriva esattamente un mese dopo le dimissioni annunciate da Leonardo Colucci dopo il pareggio interno con il Bassano. Dimissioni che a suo tempo vennero respinte in toto dalla società all'unanimità. Poi la brutta sconfitta rimediata del Conero con l'Ancona e la di conseguenza anche quella di ieri. Sono costate al tecnico la panchina, anche un periodo totalmente negativo, un punto in 4 partite, insomma non si poteva più andare avanti, questo era il diktat arrivato dalla dirigenza granata. Sostituto sarà Leonardo Menichini, che ha vinto che ha battuto la concorrenza di Mario Petrone, ex Ascoli, e Paolo Zanetti, ex giocatore dell'Under 21 azzurra, del Torino, del Vicenza, e attuale allenatore della formazione Berretti della Reggiana. Il tecnico toscano arriverà a Reggio Emilia nelle prossime ore e dovrebbe firmare un contratto fino al 2018. Quindi un anno e mezzo. La speranza nella società granata che l'arrivo dell'ex storico vice di Carletto Mazzone possa portare una certa svolta alla stagione, che in questo momento sta prendendo una piega ben diversa dalle previsioni iniziali che ci si aspettava, almeno a inizio stagione.
E ringraziamo Francesco Ferrari, collega amico dal resto del Carlino di Reggio Emilia. È ufficiale, non è più l'allenatore Colucci.
Aggiungiamo infatti che ora è anche ufficiale, dalle 18:15 è anche ufficiale l'esonero di Leonardo Colucci. Un esonero però, possiamo dirlo, cioè, a parte adesso vedo anche l'altra notizia, poi la diamo dopo, ma...
Secondo me, nell'aria.
No, ma era soprattutto una strada tracciata. Cioè, nel momento in cui tu, allenatore, decidi di dare le dimissioni e queste dimissioni vengono rigettate dalla tua società, è chiaro che qualcosa si rompe anche all'interno dello spogliatoio. È normale poi. Infatti, guarda un po', da quella partita là, persa in casa con il Parma, la Reggiana non ha imbroccata più una. E quindi era inevitabile che la decisione fosse questa. Adesso è dato di fatto che dopo un mercato, perché comunque ha fatto anche lei la sua parte nel mercato di gennaio, probabilmente farà qualcos'altro, visto e considerato che arriverà un nuovo allenatore, e quando c'è un nuovo allenatore è inevitabile che almeno una o due richieste le faccia, e quindi adesso staremo a vedere cosa combinerà negli ultimi giorni di mercato anche la Reggiana con un Leonardo Menichini, il quale il collega ha detto molto bene, sarà proprio lui il nuovo allenatore della Reggiana. Aggiungo che nella lista c'era anche Angelo Gregucci.
Dimentichiamoci che ha circolato anche Beppi Pillon. Menichini noi ce lo ricordiamo perché fu l'allenatore dell'Ancona della seconda Serie A, le prime giornate, poi venne sostituito da Sonetti, estate travagliata, guarda caso, con Carletto Mazzone, che rifiutò l'Ancona dopo aver sottoscritto un patto morale, quantomeno, con l'ex presidente Ermanno Pironi. 334 35 20 488 spazio agli SMS, poi andremo in pubblicità. Simone Bus ci scrive: dall'intervista di fine partita do il pieno merito ai nostri giocatori che con fair play dichiarano che l'avversario è stato più forte e mi sta bene, ma nel contempo mi dà fastidio la loro più assoluta tranquillità di classifica, eppure siamo ad un punto dai play out. Io invece ho una terribile paura di ritornare nell'inferno della Serie D. Qui bisogna cominciare a correre prima che non c'è più tempo per farlo. Ciao Radio Tua, Simone Busconero. Ciao Simone. Andiamo ancora con i messaggi. È una squadra troppo altalenante, il regista ce l'avevamo, che era Casiraghi, era il top per la categoria. Ora si paga gli errori di quest'estate, ora bisogna vincere con la Maceratese assolutamente se non si vuole peggiorare la situazione. Casiraghi noi lo abbiamo apprezzato tanto, ma se poi lui ha deciso di andarsene ad ogni costo, non si poteva certamente trattenerlo. Di sicuro con l'attuale proprietà, con gli attuali dirigenti, sarebbe stato diverso? Te la senti di dire così, Cristian?
Credo.
Possiamo però affermare che se proprio ci fosse stata una cessione con l'attuale proprietà, sicuramente si pagava a Casiraghi, non andava via così con 2 anni di contratto.
Lo abbiamo detto e straridetto, e lo possiamo ridire anche oggi senza problemi. Quella è stata veramente mal gestita in quell'occasione. C'è un giocatore che secondo me era il miglior elemento che avevi nella rosa, l'hai regalato praticamente.
Sì, completamente regalato al Gubbio, che sulla carta, anche se la posizione di classifica ad oggi dice il contrario, è una diretta concorrente dell'Ancona. Gubbio in piena lotta playoff con 35 punti, ma con una partita partita da recuperare. Ci sono analogie con il discorso di mercato che affronteremo più avanti, cari ascoltatori, legata a Casiraghi. Me lo memorizzo e poi vi prometto che vi svelerò dei particolari. Alessandro scrive: hanno visto tutti che non abbiamo fatto un tiro in porta, ma i rigori vanno dati. Miani non potrebbe fare una cosa giusta facendosi sentire in Lega? Alessandro, state nominando spesso David Miani, amministratore delegato, ma il direttore generale Gianfranco Mancini ha promesso, insomma, che si farà sentire, lo aveva detto dopo la partita con il Mantova. Ora bisogna affrontare ogni partita con il coltello fra i denti, qui nessuno vuole retrocedere per non buttare all'aria il lavoro di mister Cornacchini fatto in questi anni. Un po' di apprensione? Un po' troppo?
Prendetemi per pazzo, ma io sono tranquillissimo.
Dorico scrive: mi spiace dirlo, ma Forgas proprio non mi ha mai convinto. Mi sapete citare un acquisto decente fatto dal precedente DS al netto di quelli voluti fermamente da Brini? Possiamo aprire un tema su questo, su questo. Allora, per come la vedo io, Forgas ieri è andato male intanto, ma come tutti, ma nelle altre partite non è che mi sia poi così dispiaciuto. Dalla sua c'è un contratto triennale, una nazionale ungherese alle spalle, molti osservatori vengono a visionarlo e l'Ancona ci punta su questo ragazzo. Ieri è andato malissimo e con Gironese, altro giovane che si era rilanciato proprio nelle ultime partite, non è andato granché, anzi, assolutamente.
No, ma quello che sappiamo poi, tra l'altro, lui gode di considerazione anche da parte della società e del mister, questo ragazzo, che hai detto bene, contratto triennale, è un giocatore, anche la stessa nazionale ungherese ci punta per il futuro, è un giocatore che secondo me va fatto crescere con la giusta serenità, la giusta tranquillità. Guarda, secondo il mio modo di vedere è stato il miglior acquisto della campagna estiva, molto probabilmente. Ricordiamo che questo è un ragazzo che fino che l'Ancona ha prelevato dal vivaio dell'Atalanta, cioè, e il vivaio dell'Atalanta ne sforna di giocatori, sa andarli a prendere, sa andarli a cercare e sa farli mettere in luce. Quindi, anzi, mi sono stupito quando lo ha lasciato andare così, onestamente.
Ecco, anche questo potrebbe essere un particolare non di poco conto, perché di solito l'Atalanta, vista la sua abilità, i migliori non li lascia andare via, se li tiene.
Certo.
Però a volte si può anche sbagliare.
Si può anche sbagliare. Magari non è un giocatore ancora pronto per calcare il terreno della Serie A. Questo non significa che magari tra 4-5 anni non ci possa giocare, a 20 anni, 21,
sì,
quindi
è ancora molto giovane.
Cioè, non tutti i giocatori hanno lo stesso progresso poi nella crescita della carriera. C'è chi ci arriva addirittura a 30 anni in Serie A o a 32, come ha fatto un certo Dario Hübner, che ci è arrivato molto molto tardi dopo aver segnato grappoli di gol in Serie B. Quindi voglio dire, la storia del calcio ne è piena di queste situazioni. È solo, secondo me, bisogna lasciarlo tranquillo, farlo crescere e giocare con la giusta serenità, e secondo me tra un po' di tempo, mi auguro più là possibile, l'Ancona con questo giocatore ci potrà fare una bella cassa.
Pubblicità 19:25 334 3520 488, a tra poco.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e insolvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46.
Il gruppo Schiavoni, nel suo centro direzionale di Ancona, in zona Baraccola, propone uffici di varie metrature, con il meglio del comfort e dei servizi, aria condizionata, ampi parcheggi in zona esclusiva. Disponiamo anche di altre interessanti soluzioni. Per informazioni ed appuntamenti 071 28 02 081. Gruppo Schiavoni, l'ufficio che hai sempre sognato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:29, ultima parte di Punto Biancorosso, di nuovo a farvi compagnia, di nuovo saluti cordiali da Cristian Camilletti e Paolo Papili, messaggi vostri al 334 35 20 488, sms, whatsapp, la mail diretta a chiocciolaradiotua.it. Si parla logicamente di Ancona e non potrebbe essere diversamente, si parla, si commenta della partita di ieri che l'Ancona ha perso a Bassano. Secondo ospite collegato, ci fa piacere ritrovarlo, tanti auguri a Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
Buonasera a tutti.
Buon compleanno intanto.
Grazie, grazie.
Come stai, Mimmo?
Molto bene, grazie.
Nonostante grazie anche per noi, nonostante l'Ancona che ieri ci ha regalato un dispiacere alla prima dell'anno.
Ho visto, ho letto anche qualcosa, mi pare che non ha giocato una gran partita, ma ho l'impressione che il Bassano dal punto di vista tecnico sia più forte e credo che ci aspettino mesi di sofferenza, insomma. Teniamoci stretta questa categoria perché mi pare che non c'è da sperare molto di più.
L'Ancona a livello societario si è ristrutturata, ci sono tante difficoltà senz'altro, ma i nuovi dirigenti se non altro sono molto operativi sul mercato. È arrivato Paolucci che è stato un po' il colpo dell'ultima settimana, che ne pensi?
Ma è un giocatore che sicuramente dal punto di vista tecnico in Lega Pro può fare molto bene, qualche dubbio può esserci perché nelle ultime stagioni dal punto di vista realizzativo non ha fatto molto. Io ho ricordo di Paolucci di qualche anno fa, più di qualche anno fa forse, una stagione con il Catania in cui era un giocatore veramente di grandi prospettive e addirittura per lui si ipotizzava il passaggio a un grande club. Poi sappiamo che non tutti i giocatori riescono nella loro carriera ad arrivare ai massimi livelli. Quando si prende un giocatore di questo genere, secondo me bisogna essere sicuri che dal punto di vista delle motivazioni sia al 100%. Mi auguro che Paolucci lo sia. Era chiaro che non si poteva pretendere che alla prima partita già risolvesse i problemi d'attacco dell'Ancona, però nell'unica vera occasione in cui l'Ancona si è affacciata in area di rigore c'era probabilmente un calcio di rigore proprio su un'azione di Paolucci, correggimi se sbaglio, e quindi insomma mi pare che il giocatore si sia calato subito nella parte. Poi ci vorrà qualche domenica per capirsi con i compagni e trovare anche l'intesa giusta con gli schemi di Brini.
Mimmo, tu ieri, prima parlavi della classifica, e riagganciandoci al discorso di ieri, volevo chiederti questo. Quando una squadra dopo 22 giornate non ha mai avuto un calcio di rigore, quando una squadra che ha bisogno disperato di punti per mantenere la categoria non riesce mai ad avere un episodio, anzi se ce li ha sono tutti contro, sono segnali negativi?
Sì, sono segnali negativi, però io non ho seguito da vicino come te le vicende dell'Ancona di quest'anno, ma non mi sembra di aver visto una serie di episodi arbitrali contrari che possano far pensare a problemi di questo genere. Probabilmente è una delle tante squadre, l'Ancona, che è molto forte in casa, e è evidente che se batti al Del Coro una squadra come il Parma o la Reggiana, dei valori devi averli. Probabilmente, essendo anche una squadra molto giovane, soffre un po' quando gioca in trasferta, potrebbe essere un problema di personalità. Io credo che dal punto di vista tecnico la squadra che è stata messa in piedi quest'anno come obiettivo possa avere una salvezza tranquilla. In alcuni momenti della stagione l'Ancona è arrivata anche a metà classifica, però ecco, poi mi pare un campionato molto equilibrato, un campionato con molti alti e bassi anche da parte di squadre importanti come la stessa Reggiana, che negli ultimi due mesi non è azzeccata praticamente più una. Quindi io credo che questa sia una squadra che possa salvarsi, perché ho visto delle partite e mi sono reso conto che è una squadra che ha un'anima, e di questo non avevo dubbi, perché Fabio Brini, pur lavorando con un materiale tecnico sicuramente non di primo piano, però sa trasmettere qualcosa alla squadra. E poi, come dicevo prima, probabilmente il fatto di avere molti giovani nelle partite in trasferta condiziona un po'. Ieri è stata anche una giornata un po' sfortunata, perché prendi gol subito dopo la sosta, sai, la prima partita dopo la sosta è un po' complicata per tutti, quindi insomma non me la sentirei di essere troppo preoccupato, ma giustamente preoccupato, cioè teniamo le antenne alte, la classifica è molto corta, c'è un Forlì che sta venendo su molto forte, perché dopo le prime 10 giornate la squadra di Gadda un po' tutti la consideravamo già retrocessa, invece adesso è solo a un punto dall'Ancona e soprattutto ha avuto una crescita dal punto di vista del gioco molto importante. Però l'Ancona non è l'unica squadra che ha problemi, ce ne sono altre che sono anche più dietro in classifica o che comunque sono più o meno in quella zona, che dal punto di vista tecnico valgono l'Ancona. Certo, nel girone di ritorno qualche punto in più fuori casa non sarebbe male.
È tutta un'altra musica il girone di ritorno, anche in virtù delle avversarie che si sono rinforzate molto, di un calendario per nulla agevole, perché domenica l'Ancona affronterà la Maceratese e poi andrà fuori in due occasioni, la trasferta di Venezia difficilissima e poi lo scontro diretto con il Modena. Ecco, sarebbe auspicabile che proprio in vista di questi due confronti delicatissimi con la Maceratese si facesse bottino pieno, sperando magari di avere anche qualche giocatore in più. Ci sono delle trattative avviate proprio per irrobustire il settore avanzato, ma siamo convinti che arriverà qualcosa anche in altre zone del campo.
Sì, io mi auguro che la squadra venga rinforzata, perché in effetti in avanti i problemi a Brini non mancano, la sfortuna che ha perseguitato Cognini dall'inizio della stagione, poi l'incredibile errore degli ortopedici nella sua operazione, praticamente lo hanno tolto dal campionato fino alla fine di questa stagione. E parliamo di un giocatore che aveva iniziato fortissimo e che probabilmente avrebbe potuto dare quel contributo di gol necessari a raggiungere una salvezza tranquilla. Credo che Brini ci contasse molto, però ormai è andata così, quindi è inutile parlare di cose che purtroppo nel calcio succedono. Io credo che questa squadra abbia la possibilità di salvarsi. Il fatto che adesso anche dal punto di vista societario ci sia una situazione più chiara, più tranquilla, mi auguro che possa aiutare un po' la squadra. E poi faccio per l'ennesima volta un invito alla gente di Ancona ad andare allo stadio, perché quando vedo i dati delle presenze veramente resto sconfortato, e credo che sia importante, perché l'Ancona gioca oltretutto in uno stadio che ormai è una cattedrale nel deserto, e è difficile giocare in quello stadio con pochissima gente, perché è uno stadio enorme, cioè non c'è calore, e quindi capisco che anche per i giocatori avere qualche centinaio di tifosi in più sugli spalti possa essere molto importante.
Anche perché un capoluogo se lo può permettere, no Mimmo?
Sì, non lo so, guarda, è un discorso che abbiamo fatto tante volte anche con voi, è difficile capire, probabilmente ci sono stati talmente tante stagioni negativi, talmente tanti personaggi che hanno disamorato il pubblico dorico, però adesso mi pare che siamo andati un po' oltre quello che è sempre stato considerato lo zoccolo duro della tifoseria anconetana, che era almeno intorno alle 3.000 unità. Adesso mi pare che arrivare a queste cifre sarebbe quasi un sogno. Quindi ecco, credo che se devo dare un suggerimento alla nuova società è proprio quella di cercare di lavorare in questo senso, perché non c'è calcio senza tifosi.
A proposito di suggerimenti, i nostri radioascoltatori ti scrivono al 334 35 20 488. Buonasera signor Cugini, ma non può indicare la strada verso Ancona con tutti quei cinesi che ci sono a Milano con i soldi?
In effetti adesso tutte le società che sono un po' in difficoltà sono a caccia dei cinesi. In realtà di cinesi, tra virgolette, veri, mi pare di poter dire che ci siano solo all'Inter, dove c'è una multinazionale come Suning che è fortissima, mentre di quelli del Milan ancora non si conoscono bene i contorni. Quindi diciamo che insomma anche tra i cinesi c'è qualcuno che non è proprio serio. Ovviamente sto scherzando, l'Ancona ha bisogno di continuità, ha bisogno di un progetto serio a lunga scadenza. Credo che sia fondamentale lavorare sulla tifoseria e anche sulla gestione dello stadio, e magari anche un'idea di ristrutturare il decoro magari insieme al comune, perché continuare a fare la Lega Pro in quello stadio lì capisco che è un grosso problema, oltre al fatto delle spese che comporta un impianto di quel genere e le condizioni del terreno di gioco che negli ultimi mesi prima di Natale mi sembravano veramente, veramente pietose, e poi ho letto che la società è corsa ai ripari per cercare di dare alla squadra un manto di gioco più apprezzabile. Però ecco, di lavoro da fare ce n'è tanto, perché comunque dopo il passaggio di Andrea Marinelli e questa grande delusione, devo dirlo senza peli sulla lingua, della gestione della tifoseria, chi ha preso adesso il pallino in mano ha un compito molto duro.
Continuano i nostri radioascoltatori ad inviarti dei pensieri, ti chiedono se secondo te Brini è l'uomo giusto per navigare l'Ancona, per pilotare l'Ancona in zone sicure.
Sì, assolutamente sì, l'errore più grande che si possa commettere è quello di mettere in discussione Brini. Credo che chi lo ha scelto oltre che per le sue capacità tecniche, lo abbia voluto anche per quello che Fabio ha dato ad Ancona prima di questa stagione, due promozioni in Serie B straordinarie. L'uomo non si discute, di una serietà incredibile, l'allenatore neanche, e credo che con un altro allenatore l'Ancona quest'anno avrebbe molti meno punti in classifica.
Ti scrive Dorico: Mimmo, hai colto nel segno, il primo problema è che non abbiamo la casa, quindi continuano ad esserci dei riferimenti con lo stadio del Conero per le considerazioni che facevi poco fa.
Ma guarda, io sono nato al Dorico e ci sono cresciuto fino a che non siamo andati via da lì per la promozione in Serie A del 92. Poi è vero che è anche un po' triste fare i nostalgici quando si arriva alla mia età, però è evidente che il calcio di Serie C, e credo che il calcio di Serie C che abbia giocato l'Ancona negli anni 80 sia ad un livello molto superiore rispetto a quello di oggi, ma va giocato in stadi possibilmente pieni, ma sicuramente facilmente fruibili per i tifosi. Altrimenti diventa veramente tutto molto complicato. Il Dorico nell'anno della promozione dalla C alla B ha fatto una media di 8-9 mila spettatori, poi magari i residenti del Viale, tra cui c'ero anch'io, non erano contentissimi perché la domenica c'erano tutte le macchine parcheggiate, però chi se ne frega, cioè il sacrificio si fa. Adesso ovviamente sto scherzando, però è un aspetto molto importante quello dello stadio, è un aspetto molto importante e effettivamente io parlando anche con tanti giocatori che venivano a giocare ad Ancona e mi dicevano che quando entravano in quello stadio e vedevano quella curva gli tremavano le gambe e giocare ad Ancona non era facile.
Mimmo, ma in effetti se noi andiamo ad analizzare con dovizia quegli scontri, quelle partite di quei campionati, quanti punti ha perso l'Ancona al Dorico? Pochissimi.
Sì, infatti era assolutamente un valore aggiunto, era credo una situazione di sentirsi veramente a casa per i giocatori dell'Ancona, anche perché durante la settimana la squadra si allenava lì, quindi comunque è importante per i calciatori, sono importanti anche i punti di riferimento all'interno dello stadio, cioè certe giocate magari ti riescono perché tu sai esattamente quanto è grande il campo, sai dando un'occhiata a quanto sei vicino o lontano dalla gradinata, e insomma è un aspetto molto molto importante e condiziona un po' gli arbitraggi, perché è inevitabile quando hai una curva piena come era quella del Dorico, non era facile arbitrare delle partite lì, e poi non è che l'Ancona fosse aiutata, però comunque era una situazione dove veramente noi anconetani ci sentivamo a casa e la squadra sentiva forte, veramente forte questa spinta, ed altrettanto posso dire che era una situazione contraria per gli avversari, perché ne ho parlato con tanti giocatori che venivano a giocare lì, che mi dicevano ma quando io venivo al Dorico c'era veramente da aver paura.
Un po' di soggezione, anzi più di un po'. E poi il fatto di avere un quartier generale all'interno della città nel suo cuore creava anche una tradizione, un attaccamento diverso tra giocatori e sportivi. Adesso non me ne vogliano i giocatori attuali, se c'è qualcuno all'ascolto me ne scuso, però se passa il difensore in corso Garibaldi o il centravanti passa quasi inosservato, una cosa che invece
sì,
a quei
allora,
periodi
diciamo,
non accadevano.
Diciamo anche che vivevamo in un altro mondo in sì, tutti i sensi, sì. C'era una relazione tra la città e la squadra molto forte, cosa che adesso si è persa perché il web, internet, le dirette televisive, un po' di disamore, le vicissitudini della società, un po' tutto messo insieme portano a questo drastico calo di presenze negli stadi, soprattutto in Serie B e in Serie C, a parte qualche grande piazza come Verona o Bari, dove però parliamo di bacini di utenza di 400-500 mila abitanti, quindi ben diversi rispetto ad Ancona. Il vero grande errore è stato quello di costruire lo stadio del Conero in quella posizione. c'era, io mi ricordo perfettamente, in quegli anni era stata molte volte ventilata la possibilità di costruire uno stadio a Colle Marino, nell'area dove c'era l'impianto dove giocava il Collemar, che allora faceva un campionato di eccellenza, che non dico che vale quasi la Serie C di quest'anno, ma non ci andiamo tanto lontano, e quella era una soluzione ideale, perché c'erano vicino le infrastrutture, c'era l'autostrada, la superstrada, due uscite di autostrada, una sud, una nord, la stazione vicino, quindi e lì si sarebbe potuto fare un impianto anche meno importante, anche meno bello rispetto allo stadio del Conero, che sicuramente ha il suo fascino, ma per il calcio io ho in testa un impianto come quello di Perugia o di Cesena, sono credo queste le dimensioni di Ancona, e quindi uno stadio da 18.000 posti, senza pista, vicino alla città, con, come dicevi tu giustamente, tutte le strutture dentro, e quindi i campi di allenamento vicini, il settore giovanile che si allena lì, la sede della società. Invece avere un po' di cose da una parte, un po' di cose dall'altra, e in più mettiamoci indiscutibilmente i risultati non positivi degli ultimi anni, comportano questa situazione.
Ancora messaggi per te, questo te lo scrive Gianni della stazione, ma avete fatto gli auguri a Mimmo?
È un'altra volta, ma non diciamo
più.
Gli anni, per carità di Dio, perché sono troppi. Quindi, Gianni me l'ha già fatti, quindi voi pure. Quindi,
basta.
E soprattutto la gente non gliene frega niente. Andiamo avanti.
Va bene, poi ti chiedono che cosa ne pensi del Parma, che si è rinnovato tantissimo.
Beh, il Parma, allora diciamo che... se analizziamo la prima parte della stagione, dobbiamo analizzare il grande fallimento del progetto etico, sbandierato, un nuovo calcio, non ci interessa vincere e tante belle cose, molta filosofia, e poi alla fine una città come Parma, che fino all'anno scorso era in Serie A, non può accettare di non vincere subito il campionato. Quindi il ribaltone che c'è stato e che ha spazzato via, in maniera, posso dirlo, anche un pochino volgare, perché prendere a calci la strada del Parma come Nevio Scala, Apolloni e Minotti non mi è sembrata un'operazione particolarmente elegante. Però così va il calcio, e è evidente che nella seconda parte di questo campionato assisteremo a un grande duello tra Parma e Venezia, che sono indiscutibilmente le squadre più forti del campionato. Il Parma sta continuando a rinforzarsi, ha ingaggiato un direttore sportivo molto bravo, che ha fatto le fortune del Trapani e che prima è stato al Palermo, e parlo di Faggiano, che è uno degli allievi di uno dei direttori sportivi che io considero più bravi in assoluto in Italia, e cioè Giorgio Perinetti, e non a caso si troveranno loro due a contendersi il primo posto. Domenica prossima c'è Venezia-Parma, e credo che sia uno snodo molto importante, perché il Venezia ha 3 punti di vantaggio, se dovesse vincere probabilmente scaverebbe un bel solco. Ma una partita molto equilibrata, il Parma dal punto di vista tecnico si è rimesso un po' a posto con l'arrivo di D'Aversa, il Venezia non gioca benissimo, però è una squadra che non molla mai, ha probabilmente il DNA di Pippo Inzaghi, che non fa giocare benissimo le sue squadre, però gli trasmette qualcosa, anzi più di qualcosa, dal punto di vista delle motivazioni, e sappiamo che gli allenatori che riescono a coinvolgere molto il gruppo quasi sempre sono quelli vincenti. Quindi se dovessi dire in questo momento, direi 51% Venezia e 49% Parma, con un'importanza notevole allo scontro diretto di domenica.
Mimmo, ti aspettiamo presto al Del Conero per assistere a una partita.
Appena posso.
Grazie per essere stato con noi. Buona serata.
Ciao.
Salutiamo Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Con lui staremmo ore al telefono perché la sua conoscenza, la sua amore per i colori biancorossi si raccontano da soli. 334 35 20 488, abbiamo ancora diversi messaggi. Diteli a Mimmo che in casa abbiamo perso con Forlì Lumezzane e Gubbio, ma ha dato anche importanza Mimmo ai risultati positivi che ci sono stati. Ora bisogna tirar fuori gli attributi perché arriva un calendario molto difficile. Speriamo che una volta per tutte vinciamo qualche scontro diretto già a partire con la Maceratese, prossimo avversario dell'Ancona. Roberto Cipriani, ciao Roberto. Ciao, ho sentito Cugini, ma forse non sa che la nostra Ancona ha perduto in casa 5 partite nell'andata e perciò deve cambiare registro. Roberto, sì, vale un po' con il discorso fatto poco fa, ha dato lustro alle vittorie casalinghe con Parma e Reggiana, che sono stati molto importanti, ma come dite sia te Roberto che Bob, dobbiamo un attimino cambiare registro tra le mura amiche a partire con la Maceratese. Ora bisogna tirar fuori gli attributi perché arriva un calendario molto difficile, questo l'abbiamo letto. Oggi è stato esonerato il tecnico del Fano Cusatis, fatale per lui la sconfitta casalinga con l'Albino Leffe, dove a segnare è stato Montella, giocatore che spesso è stato accostato all'Ancona. Sentiamo che cosa ci racconta Massimiliano Barbadoro, Corriere Adriatico.
La 12ª sconfitta in campionato e sesta in casa è stata fatale per il tecnico del Fano Giovanni Cusatis, ieri sfiduciato praticamente da tutto il pubblico del Mancini dopo lo 0-2 interno con l'Albino Leffe, e oggi esonerato dal direttore sportivo Massimiliano Menegatti dopo una riunione con il presidente Claudio Gabellini. Al suo posto sulla panchina granata siederà Agatino Cuttone, un siciliano classe 60 trapiantato in Romagna per ragioni calcistiche, ha speso gran parte della sua carriera da calciatore al Cesena, era presente ieri allo stadio, ma non era la prima visita fatta quest'anno a Fano, conosce quindi quantomeno la squadra per averla vista. Da domani guiderà il primo allenamento e in mattinata con Menegatti, il direttore sportivo, farà il punto anche sul mercato, una campagna riparazione che già a buon punto. Sono arrivati l'esterno sinistro Ashong, che sarà l'alternativa a Taino, presumibilmente, almeno queste erano le intenzioni prima del siluramento di Cusatis, e gli attaccanti Melandri e Fioretti. Restano a quanto pare nel mirino della società un altro difensore ed una punta over, questo entro il 31 e forse proprio a ridosso della chiusura delle trattative. In uscita sono rientrati al Pescara due giovani che non trovavano spazio, Di Nicola e Ingrettolli, ed è stato rescisso il contratto con Gucci, uno degli artefici del ritorno in Serie C dell'Alma, che però ancora non ha trovato una nuova sistemazione, sta valutando le varie offerte che ha ricevuto specialmente in Serie D.
Il commento di Massimiliano Barbadoro da Fano, Corriere Adriatico, 334 35 20 488. Sempre Paolo Papilli e Cristian Camilletti, tutti vogliono un intuizio di mercato. Cristian, dobbiamo darci da fare, mi raccomando. Quindi tra pochissimo parte tutto, parte la raffica di giornata. E ora bisogna tirar fuori gli attributi, questo l'abbiamo letto Stefano. È ora di svegliarsi, incominciare a vincere i scontri diretti, importantissimi, inutile vincere con il Parma se poi perdi con il Forlì. Scrive Mimmaccio, ciao Paolo, ciao Mimmo, perdere a Bassano contro una squadra assemblata da anni in un campo indecente, secondo me ci sta, mi sembra che molti tifosi sono troppo disfattisti, non la vedo così nera, lasciamoli lavorare, soprattutto sosteniamoli venendo allo stadio. Bravo Mimmo. Poi Giampaolo, siamo una squadra senza un minimo di gioco, se giochiamo in questo modo possono arrivare anche 10 giocatori di B. Com'è andata la giornata, Cristian? Intanto partiamo dalle altre, dai, così. poi sì, diciamo dell'Ancona.
Oggi in verità sarà magari il fine settimana con le partite. È stata un po' piatta la giornata di mercato, non ci sono così tante notizie, è più una giornata dedicata agli esoneri degli allenatori che altro. Però
a Reggio Emilia è saltato Colucci, è arrivato Menichini, e a Fano fuori Cusatis, dentro Agatino Cuttone, che spesso abbiamo avuto i nostri microfoni in questo periodo. Buon lavoro.
Allora, possiamo dire, intanto facciamo appunto notizia a 360 gradi per quanto riguarda la Lega Pro. Allora, possiamo dire che quest'oggi è stato ufficializzato, intanto il Monopoli prende il centrocampista Cavagna dall'Atalanta. Mentre sempre per quanto riguarda il girone C, il colpo di giornata molto probabilmente lo ha fatto il Foggia, che ha preso il difensore Figlio Meni, insomma un signor difensore per la categoria. Poi altre notizie, vediamo un po', abbiamo tipo il Teramo che è molto attivo. Ha rescisso, o meglio, ha rispedito al mittente il portiere Rossi, lo rimanda in Lombardia all'Atalanta, e prende invece dalla SPAL il portiere Branduani. Poi un Teramo sempre molto attivo per quanto riguarda le entrate, infatti starebbe tentando a suon di soldoni il centravanti della Juve Stabia Ripa, però da quel che sappiamo la Juve Stabia non è che sia molto propensa a far partire il centravanti dalla campagna, però staremo a vedere nelle prossime ore, le ultime ore di mercato, gli ultimi giorni di mercato possono cambiare molto di quelle che sono le carte in tavola. Altri movimenti, il Modena ha in uscita Calapai, che interessa molto alla Ternana. La San Benedettese sta cercando con forza un centrocampista. Oggi si è fatto con molta insistenza il nome di Dario Maltese della Reggiana, ma da quello che ci risulta da Reggio Emilia non vorrebbero farlo partire il giocatore. Staremo a vedere nelle prossime ore. San Benedettese ha affiancato tantissimi nomi, addirittura anche quello di Cristian Ledesma, l'ex giocatore della Lazio, ci aveva pensato Fedeli, ma poi non se n'è fatto, posso dire naturalmente, nulla, perché il giocatore naturalmente cerca altro più che finire a giocare in Lega Pro. E le notizie più o meno sono queste. Oggi veramente è stata una giornata tutto sommato piatta. A proposito di Teramo parlavamo, Ripa, però ci sarebbe forte l'interesse per Stefano Pietribiasi del Pordenone, visto che è abbastanza chiuso a Pordenone da quel centravanti chiamato Rashid Arma, insomma cercherebbe un ruolo diciamo da protagonista, e magari il Teramo glielo può dare, visto che è molto tortuosa quella strada, come dicevamo, che porta al nome di Ripa.
Teramo che cerca una punta, quindi l'abbiamo capito. E attenzione, perché nelle ultime ore il Teramo si è inserito nella corsa del Sante, che è un obiettivo ormai dichiarato dell'Ancona, che tentenna da tempo nonostante una buona proposta, nonostante un summit dei giorni scorsi. E qui ci riallacciamo al messaggio che ci aveva scritto Alessandro su Casiraghi, giusto o sbagliato, era meglio se rimaneva. Allora, con Casiraghi i rapporti si erano interrotti anche per merito o colpa, a prescindere da come volete interpretarlo voi, del suo agente, che è lo stesso di Del Sante. Logicamente l'agente di Del Sante, vivendo quello che è accaduto quest'estate ad Ancona, con una società cappeggiata da Ranieri Cerminara in quel momento, con tante difficoltà, con mille disagi che a loro dire sono stati procurati anche nella gestione del fantasista Casiraghi, prima di mandare ad Ancona un giocatore della sua scuderia ci ha pensato in più di un'occasione. I nostri dirigenti, quelli attuali, quelli dell'Ancona, parliamo di Gianfranco Mancini, direttore generale, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica, Ugo Mastropietro, hanno cercato di riallacciare i fili, di far capire che la società è diversa, che se c'erano delle commissioni, delle spettanze, dei sospesi, potevano provvedere loro, che si erano girato pagina ad Ancona e che l'arrivo di Paolucci, la firma nonostante l'infortunio a Cognini, era una testimonianza di questo cambiamento. Il giocatore sogna di venire ad Ancona, di perché ritroverebbe Fabio Brini, con cui c'è stata l'avventura lo scorso anno, e nelle prossime ore potrebbe veramente firmare. È un giocatore che serve all'Ancona più di Lupoli, a mio parere, perché in un ipotetico 4-4-2 c'è la prestanza, c'è il fisico di Del Sante, che con la sua abilità di tener palla, di far salire la squadra, potrebbe aiutare a scardinare le difese avversarie. Ed ecco che lì Paolucci rapidamente riuscirebbe ad inserirsi. Lupoli sarebbe un'alternativa. Anche con Lupoli c'è stato un incontro a cena qualche sera fa, un incontro a Firenze in gran segreto in un noto ristorante, ma appunto è un'alternativa Del Sante, un'alternativa per il nome, perché poi il modulo, il gioco con Lupoli sarebbe completamente diverso da quello che ha in testa Fabio Brini. Questo è per Del Sante, che sarebbe vicino alla firma. Su Del Sante però hanno messo gli occhi Latina, il Modena, che ci ha fatto più di un pensiero e che sta cercando di bruciare l'Ancona al photo finish, ma adesso occhio al Teramo, che come l'anno scorso, quando sembrava tutto fatto per Forte, adesso si è riaffacciata in questa trattativa, sta cercando di disturbare l'Ancona, visto che è alla ricerca di una prima punta. I giochi non dico che sembrerebbero fatti con l'Ancona, però siamo veramente a buon punto, quindi nelle prossime ore ci potrebbe essere un annuncio, ma anche un dietro front proprio per le altre squadre che si sono inserite nella corsa a Del Sante. Ad oggi, a questa sera alle 20.02, l'Ancona in pole position. Rispondiamo a Simone. È vero che ritorna di Dio, oggi doveva essere la giornata di terzini, con lo scambio Malerba-Varilaro a Siracusa ad Ancona di Dio. La trattativa ha subito uno stop per il semplice motivo che, se Malerba non ha problemi a trasferirsi a Siracusa, qualche difficoltà ce l'avrebbe Barilaro, che vorrebbe qualche garanzia tecnica in più, visto che a Siracusa in quella zona del campo sono coperti e lui non se la sentirebbe di accettare questo trasferimento con un ruolo già coperto, appunto. Ma credo che comunque ci sia tutta la possibilità che nelle prossime ore questo affare si possa fare, anche perché Di Dio spinge molto per ritornare ad Ancona, e anche Brini, da quello che ho capito, è molto soddisfatto di questa operazione. Sempre rimanendo nelle catene laterali, non si è perso di vista nemmeno Pedrelli del Cittadella, solo che da Cittadella continuano a non saper nulla di questa operazione, perché probabilmente i contatti sono portati avanti sotto traccia tra l'Ancona e il giocatore. Pedrelli a Cittadella, poche presenze, appena 6. L'anno scorso a Rimini accetterebbe di buon grado, visti i rapporti anche che ci sono con Ugo Mastropietro, il trasferimento nelle Marche. A centrocampo piace sempre Carcione e Kenneth Obodo, ormai non è un mistero, mentre era stato fatto un tentativo per la difesa con Piccinini, che però da Matera dovrebbe andare a Gubbio.
Sì, è molto vicino al Gubbio, esatto.
Possiamo dire invece di Surraco, cercato dall'Ancona, col procuratore che voleva sistemare a tutti i costi in Serie B, era circolato il nome della Provercelli, sarebbe vicino alla Feralpi Salò. Mentre Campagnacci, che ha giocato nell'ultima partita di Serie B, adesso si sono riaperte un po' le cose per lui, non vorrebbe abbandonare il campionato cadetto. Ma per questi due nomi e per altri che ce ne saranno da qui al 31, dove l'Ancona sarà presente a Milano nella sede del calciomercato, penso che possa esserci un last minute proprio conclusivo degli ultimi istanti.
Sì, bisogna sempre stare attenti, come tu hai detto, calciomercato chiude il 31, gli ultimi 2-3 giorni sono sempre un po' pieni di sorprese, anche perché da quel che sappiamo comunque i dirigenti dell'Ancona saranno presenti a Milano e lì puoi fare degli affari appunto dell'ultimo minuto e puoi avere qualche occasione, e non è detto che non ci scappi fuori un colpo ad effetto dal cilindro, perché il calciomercato ne ha di storie così. Quello che mi fa specie, appunto, e infatti io non avevo mai creduto alla notizia di un Surraco che avesse chissà quante proposte dalla Serie B, e effettivamente vedi che poi i nodi vengono al pettine. Cioè, adesso però, se ti cerca l'Ancona e ti cerca la Feralpi Salò, onestamente non so, forse magari lì è più un discorso proprio legato al procuratore che alla volontà del giocatore, anche perché credo che se devi tornare nello stesso, devi scendere di categoria sapendo che l'Ancona ti cerca veramente e ti ha fatto anche una proposta, se devi scegliere magari scegli tu personalmente una piazza dove già sei stato, ci hai lasciato il cuore, sei stato bene, soprattutto se poi parliamo di una squadra dello stesso raggruppamento. E quindi a quel punto credo che sia più un impulso da parte del procuratore che della volontà dello stesso Juan Surraco. E gli altri ruoli abbiamo detto tutto, il nome di Del Sante anche ieri quando tornavamo dal viaggio di ritorno, lo stesso giocatore ci ha confermato che vuole venire ad Ancona, vuole venire perché è la squadra che lo sta cercando con più insistenza già dalla scorsa estate, e se qualche volta anche gli interessamenti di un certo tempo una certa lungimiranza hanno qualche valore, beh, sicuramente sceglierà Ancona. Sembrerebbe quella la sua idea. Poi è chiaro, io mando un messaggio a Teramo, se ci ascolta qualcuno. Ricordate l'anno scorso con Francesco Forte, io vi invito a non prenderlo Del Sante.
Perché quindi... Forte andò malissimo.
Esatto, lasciatelo a noi.
Ma Sebrini non l'ha voluto a Didio la scorsa estate, ci scrivete questo. Beh, probabilmente o non era così, oppure era l'unico modo per andare a prendere in quell'istante un attaccante, perché Didio è andato al Siracusa, da Siracusa è arrivato Falu Samb. Questa è stata l'operazione dello scorso campionato, della scorsa estate durante le fasi del calciomercato. Altri dettagli domani alle 18:30 con Daniele Titarelli e Cristian Camilletti. Se avete perso qualche battuta potete scriverci, potete sentirci, chiedo scusa, tramite podcast al sito www.radiotua.com. C'è un'altra novità però, me lo segnala giustamente il nostro direttore Stefano Fera, un'altra novità riguarda anche i playoff nella fase semifinale finale, perché si terranno dall'8 al 18 giugno in un'unica città che diventerà sede permanente, sarà Firenze, il teatro delle gare dei play, città dove ha la sede la Lega, che nasce con Artemio Franchi e che riflette la tradizione del nostro campionato, si legge nella nota, che è quello della storia dei comuni d'Italia. La Final Four Beretti invece sarà disputata a Prato, quindi i playoff saranno tutti disputati a Firenze.
Sì,
questa è la
semifinale finale, esatto.
Dicevo, se avete perso qualche battuta, www.radiotua.com, il podcast è disponibile tra mezz'ora circa al nostro sito, replica domani alle 13:10, ma domani sera di nuovo in diretta alle 18:30. Grazie a Stefano Fera, Cristian Camilletti e Paolo Papilli. Buona serata.
Buonasera.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!